alla Ricciacchini, siamo al Museo Pecce, al Centro Pecce di Prato. Ti racconto un po' quello che sta succedendo e la mia idea di mostra, insomma. Intanto sono contentissimo perché lo spazio del Museo Pecci è molto grande, sono 10 sale, 1500 metri. Mi dà modo di tirar fuori una produzione che poi va dal 96 ad oggi, a dei lavori fatti nello specifico anche per gli spazi del museo, non in modo cronologico. Il mio tentativo in questo caso è far dialogare lavori di periodi diversi, cercando nella poetica comune di farli anche incontrare, metterli in relazione diretta in qualche modo.
L'abbiamo visitata ancora in fase di allestimento, questa grande mostra che prende il nome da un album degli Stereolab, Dots and Loops, Punti e Ritorni, un titolo che piace a Cecchini perché più che di retrospettiva per questa rassegna preferisce parlare di panoramica.
E la prima sala è circondata interamente da una sorta di paesaggio digitale che avevo già fatto nel 2001, non è lo stesso disegno naturalmente. Il paesaggio è dato su un fondo grigio come reticolo bianco, diciamo che diventa un po' una sorta di ambiente progettuale ideale, cioè tutto il mio lavoro sta, se vuoi, fra realtà fisica dei materiali e quello che penso sempre più a un ambiente immersivo, cioè legato a una percezione mista di memoria analogica e memoria digitale al tempo stesso. In questo senso il paesaggio diciamo diventa un contenitore di altre cose e ospita, per prima cosa ospita una grande scultura che si appoggia al paesaggio stesso di moduli di acciaio nuovi, questa è recentissima, i lavori modulari sono spesso legati a una passione che ho per la chimica, la fisica degli elementi, diciamo l'ambito biologico e cellulare se vuoi. In questo caso sono innumerevoli forme organiche in acciaio cromato che danno luogo a una sorta di proliferazione. La scultura poi è in relazione diretta con un piccolo modello, con una costruzione su un albero, una sorta di costruzione immaginaria, ma fino a un certo punto, nel senso che ho avuto la fortuna di realizzarne uno per la Galleria Civica di Gallarate. Poi è in relazione con una foto, un autoritratto del 96 dentro a un lavandino di acciaio, quindi già per me una sorta di spazio virtualizzato in modo domestico, fra virgolette, e questi elementi diciamo entrano in relazione diretta poi immediatamente con la sala numero 2, la seconda stanza, di cui al momento vedi solo un tracciato a terra. Il tracciato a terra altro non è che la base di una griglia volumetrica irregolare, anche questa, come dire, di matrice digitale, ma allo stesso tempo fortemente organica, che modifica il tuo passaggio nello spazio. E la griglia a sua volta dialoga con sculture più recenti degli ultimi anni, tra cui degli oggetti, dei libri, una sedia e questo ultimo che è nuovo, che è una sorta anche lì di vibrazione che esce direttamente dal muro. Queste sculture bianche, opportunamente mimetizzate con la superficie del muro, per me sono ancora un dialogo con l'architettura, forse tutta la mostra poi tratta un po' di questo, no? Del tema dell'abitare, di noi nello spazio in modi diversi.
Modularità, interesse per la chimica e la fisica della materia, interesse per l'architettura, memoria degli oggetti. Seppur solo accennate nelle prime sale, sono queste le aree di ricerca in cui si muove Cecchini. Dalla serie GAPS, calchi in resina che fuoriescono dalla parete, allusive memorie e impronte di oggetti familiari, Cecchini ci spiega nel dettaglio come è nato l'ultimo lavoro realizzato per il Pecci.
questo lavoro con le onde e poi nient'altro è, cioè nasce da un file molto piccolo ed è un programmino in Java, sono applet per la visualizzazione degli effetti delle onde sonore, per cui con diverse sorgenti, diverse posizioni. E io parto un po' da quella cosa lì e cerco di relazionarla direttamente al muro, non nel senso del quadro, ma se vuoi nel senso del anche un po' psichedelico della deformazione del muro stesso, no? L'effetto ottico è sicuramente cercato, l'effetto ottico però lo trovi anche nei libri, per dire, no? Solo che qui si tratta, come dire, di un elemento che ha una memoria più precisa rispetto agli oggetti, rispetto anche agli altri lavori di questo tipo, che spesso sono, io adoro finestre, adoro gli infissi, perché questi elementi si relazionano immediatamente con l'architettura, il muro, la scatola architettonica che li contiene o li conteneva. Per me è una forma di lavoro, credo, sulla memoria anche, no? Perché l'oggetto, un po' come nella serie precedente delle gomme, l'oggetto fa leva più sulla memoria del suo modello che sulla realtà stessa. Io seguo il lavoro dall'inizio alla fine, per cui produco dei file che so che già andranno trattati e filtrati in un certo modo. Diciamo, da in anni recenti anche le tecniche manuali, che sono sempre presenti in realtà, perché nell'elaborazione di un oggetto che sta sempre, se vuoi, sul piano della scultura, è necessario, non c'è niente di industriale in questo senso, se non forse delle parti basiche che lo compongono. La cosa interessante di questi lavori qua è che sono in realtà delle proiezioni dei disegni, perché io disegno in 3D delle cose che poi, tramite anche l'utilizzo di frese a 5 assi e quindi di una tecnologia abbastanza evoluta, ovvero oggi tutto viene prodotto per prototipazione in modi diversi, per elaborazione della materia passando dal controllo numerico, se vuoi. In questo senso ho iniziato a relazionarmi con questo tipo di produzioni e a cercare di capire come muoversi. Questo fa parte del paesaggio che ci circonda, secondo me. Cioè l'evoluzione della tecnologia in questo senso e le possibilità, non che sia, come dire, un sostenitore della tecnologia a tutti i costi, perché anzi la rifiltro manualmente, però ci faccio i conti, ci passo.
Una passione per gli oggetti, dunque, accennati come nella serie dei calchi, o collassati come nella serie Stage Evidence, sempre destrutturati in un'azione di estraneamento che mette in dubbio la sicurezza della loro matericità e quindi della loro stessa funzionalità.
L'idea di destrutturare un po' questa sicurezza era iniziata proprio con tutta la produzione delle gomme, cioè negli anni scorsi, diciamo dal 98 al 2003-2004, ho prodotto veramente molti pezzi, no? in quel modo. Ma perché questo mi serviva un po' a far catalogo della mia passione per gli oggetti. E dall'altra per rimettere in scena il mondo, se vuoi, lavorando su un'idea di più generale di destrutturazione di un modello, come ti dicevo prima, piuttosto che sull'uso di un oggetto reale, rielaborato tramite il linguaggio dell'arte. Il prelievo duchampiano e la riproposizione di un oggetto in un contesto diverso, ho cercato forse di filtrarla per un passaggio dove l'iperreale in qualche modo era già diventato scenario, dove la sostituzione, capito, dell'oggetto reale era avvenuta per virtualizzazione, per il cinema, per i mezzi televisivi, cioè per un tipo di conoscenza del modello che è fittizio rispetto al modello, fra virgolette, reale. Poi passando alla sala 3 è ancora un po' tutto in costruzione, qui c'è questa sorta di serra artificiale che avevo presentato a Venezia nel 2005 e con mio grande desiderio in realtà vorrei poi far utilizzare dal pubblico questa sorta di microarchitettura, insomma l'oggetto è una capsula di metallo e materiali plastici lunga più di 6 metri, insomma c'ha la possibilità di essere utilizzata. In quel senso mi piace molto, e questo poi si lega a tutto il lavoro di modelli e di altre installazioni, cercare di produrre qualcosa che stimoli l'immaginazione ma possa anche essere di utilizzo in quel senso lì. Per cui in relazione per esempio qui alla capsula ci sono i collage, ci saranno più pezzi, i collage anche loro sono pieni di disegni, schizzi, piccoli appunti, disegni in 3D, materiali, sono una sorta di porzioni dei tavoli da lavoro e tutti questi frammenti stanno, come dire, un po' pittoricamente dentro una sorta di altro involucro, no? Perché tutte le bolle in superficie, che stanno in superficie, a me danno un po' l'idea che questi elementi galleggino dentro un altro spazio, quindi non siano mai fissi in quel senso. È stato un modo anche per portare fuori tanto lavoro in studio che è precedente a, diciamo, alle sculture o alle installazioni più grosse, per cui tutti gli appunti, le prove sui modelli, eccetera.
Una progettazione dunque di spazi e di esperienze architettoniche, quella di Cecchini, che attinge dai modelli e dalle pratiche dell'architettura, esaltando una progettualità utopica e poetica.
Io amo molto l'architettura, non so perché, però alla fine è diventata, cioè questa passione è diventata, cerco sempre di mediarla con l'aspetto poetico, che per me è fondamentale, però crescendo poi nell'arco di questi 10 anni, insomma, dove forse hai anche progettualmente più possibilità, e poi è la curiosità fondamentalmente che ti muove verso le direzioni, per cui l'architettura, non so, anche lei è arrivata così, molto naturalmente, diciamo. E forse diventa anche una forma così di scultura praticabile, no? Che è un po' in un ambiente più diffusamente culturale, diventa anche una necessità più generale, se vuoi, il fatto che ci siano moltissimi artisti, da Eliasson a Pedro Cabrita Reis, tutti noi ci occupiamo di architettura con direzioni assolutamente diverse. Ma io penso che l'architettura abbia sempre guardato l'arte. L'arte è sempre servita all'interno dell'architettura, in qualche modo, per cui quello che sta avvenendo oggi, da una quindicina d'anni ad ora, è per fortuna un maggiore interesse, se vuoi, da parte delle persone che vengono dalle discipline di architettura verso l'arte. Al tempo stesso siamo passati da 100 anni di storia dell'arte e di progettazione anche, no? Dal Bauhaus a, non so, alle esperienze radicali di Gordon Matta Clark, no? Dai brasiliani, esattamente. Per cui credo che, insomma, il dialogo sia reciproco. Trovo che generalmente gli artisti sappiano molto più di architettura che non gli architetti d'arte. Chiaramente poi i margini di intervento sono molto diversi, perché la progettualità è completamente diversa, perché i budget dell'arte non sono quelli dell'architettura, e difficilmente, insomma, gli artisti, se non i top, vedi di nuovo Eliasson, vedi lo stesso Kapoor, vedi, fanno ormai progetti monumentali, Serra ne ha sempre fatti. In quel senso lì sono esperienze spaziali assolutamente più forti che non entrare in un appartamento, no? Eppure un appartamento è una scatola architettonica, un Serra lo stesso. In questo senso, cioè, non mi preoccupa, ecco, se diventa linguaggio, diventa parte del linguaggio per motivi diversi che non sto ad analizzare, per curiosità, per passioni, per relazioni, perché no? Cioè, se anche la materia del design diventa utile a una tua forma di progettualità, perché scartarla?
della serie Monologue Pattern, oltre alla serra prodotta per la Biennale di Venezia, sono esposte in mostra alcune roulotte, moduli abitabili flessibili, spazi e oggetti al tempo stesso, che ci rimandano a una riflessione sulla mobilità. Dopo la decostruzione degli oggetti, dunque, si passa alla costruzione di spazi abitabili, che però, a loro volta, decostruiscono modelli diffusi di domicilio e di permanenza nello spazio.
Le roulotte altro non sono che piccoli disegni, piccoli spazi su ruota. L'idea delle ruote, se queste piccole bolle non avessero le ruote, sarebbero un'altra cosa. L'idea delle ruote te la identifica immediatamente con la roulotte e col movimento, quindi con la non permanenza, con la flessibilità in questo senso. Le roulotte sono nate nel 2003, contestualmente nello stesso momento, ma per due mostre diverse. Una era questa mostra curata, tra gli altri, da Roberto Pinto al PAC Spazi Arti, che era una mostra sullo spazio, per cui diciamo che la mia passione per gli oggetti si è trasferita in un oggetto che è esso stesso spazio, no? Perché comunque le roulotte sono sì moduli abitativi, ma sono anche oggetti, così come le automobili. E in quel caso l'idea era, come dire, relazionarsi allo spazio proiettando, per cui le roulotte avevano tutte quante una forma e una superficie differente e diventavano un po' delle grandi lampade all'interno dello spazio che le ospitava, per cui il riverbero della forma all'esterno produceva un'ulteriore dinamica di percezione dello spazio stesso. E contemporaneamente altre tre roulotte erano al Palais de Tokyo, che mi aveva chiesto invece un progetto che fosse utilizzabile dal pubblico. Loro facevano una sorta di salon, come lo chiamavano, dove in quest'area del museo c'erano progetti degli artisti che fossero capaci di accogliere il pubblico e di dare informazioni al pubblico sull'attività, sulle altre mostre, sugli altri artisti. Per cui in quel caso erano altre tre roulotte, sempre forme diverse, accessibili al pubblico, con semplicemente dentro dei tavolini e delle sedie disegnate come le roulotte, che venivano praticate in qualche modo. Alla fine, come dire, gli spazi stessi sono piccole cellule, naturalmente fino ad ora, un po' per limiti progettuali, un po' per limiti di budget, non ci è ancora concesso di far progetti su scala maggiore. Diciamo, queste strutture di monologo, mi piaceva, c'era questa idea della relazione con uno o due persone, cioè piccoli spazi poetici dove entri dentro l'opera. Ti chiedo un monologo, invece troppa discussione, troppe informazioni, un monologo in realtà è una forma di riflessione alla fine. L'idea per la flessuosità, per la flessibilità, se vuoi, è venuta dopo anni di elaborazione di materiali morbidi, no? In questo senso. Dopo un po' di anni di decostruzione applicata agli oggetti, tutti i calchi, le copie, eccetera, come dire, anche una sorta di smantellamento, di rimessa in scena che però passa da, come dire, un atteggiamento anche un po' pessimista nei confronti di quegli oggetti là. L'idea era un po' di ricostruire qualcosa, per cui avendo grande passione per materiali, tecniche, ed essendo negli ultimi 10 anni cambiato molto dal punto di vista dello scenario tecnologico, mi sono messo a progettare altre cose, proprio perché volevo farne sculture, volevo farne elementi che potessero anche interagire con gli spazi, per cui moduli di questo tipo alla fine si relazionano anche in maniera più o meno diretta con lo spazio che li accoglie, no?
L'interesse per l'architettura si manifesta ancora in una nuova serie di lavori dal titolo Le Capriate Arcobaleno. Così come il rapporto tra arte e architettura si manifesta tra il poetico e il giocoso nelle appendici trasparenti di Blau Blobbing, realizzate per Palazzo Bricherasio a Torino e per Palazzo Fendi a Roma.
Questo Questi sono lavori più recenti, sono in fase più o meno di alcuni finiti, alcuni no, e sono porzioni di architettura e angoli dello studio. Sono tutti realizzati partendo dall'idea delle travature dell'architettura industriale, però, come dire, alleggerita e portata in trasparente, quasi evanescente, con dentro, come la capsula del maxi, questo materiale prismatico che con le giuste luci proietta una serie di arcobaleni e crea un gioco ottico che crea una sorta di distorsione. Tutti questi elementi qua, come vedi, sono sorta di putrelle, travi, sono ancora legati all'architettura, però sto tirando fuori, come dire, delle suggestioni. Tutti i pezzi che ho in studio, piante, conchiglie, involucri naturali, che sono poi gli elementi che spesso guardo per progettare altre robe che diventano più, come dire, formalmente concluse a livello di scultura. Questi archi, per esempio, sono anche sistemi di costruzione, sono centine, che di solito sono in acciaio, e sono sistemi di costruzione per fare gli archi. Insomma, mi piaceva questa idea dell'accenno, del disegno, dell'architettura legata poi agli elementi naturali. Proseguendo, c'è questa grande, questa apertura nella parete, che sarà un po' il lavoro principale in queste due sale, e ovvero anche qui è una sorta di intrusione o estrusione all'interno dell'architettura stessa del museo. Questo foro di 2 metri di diametro ospita poi una sorta di doppio, cioè su entrambe le stanze che lo ospitano, di doppio organismo trasparente, ovvero ho ripreso il progetto che avevo fatto a Torino e a Roma in un paio di occasioni con queste grandi bolle dalle finestre. Per la prima volta cerco di inserirlo in un contesto interno, e anche qui l'idea è quella di un organismo, come dire, evidentemente artificiale, ma più biologico rispetto agli assi cartesiani di questi muri bianchi, di questi cubi bianchi del museo. Anche lì il discorso sulla relazione con l'architettura storica è abbastanza forte, nel senso sono progetti temporanei, naturalmente, che però secondo me dialogano benissimo, nel senso della meraviglia, della sorpresa, perché sono come grandi bolle di sapone che escono da un'architettura. In più la leggerezza della struttura di queste bolle ne fa un elemento di meraviglia non invasivo rispetto a un contesto, come dire, evidentemente prezioso e pregiato come quello italiano, no? Dell'ambiente, del patrimonio italiano.
All'incrocio tra l'allestimento teatrale e la progettazione architettonica si trovano anche i modellini della serie Monologue Pattern e le foto di No Casting, storie fissate in immagini, macchiette di architetture utopiche in cui alla matericità di capsule quasi spaziali e case sospese si contrappone un unico elemento di colore, il verde degli alberi.
In questo momento vedi una serie di modelli che sono in parte sono lavori, come dire, a sé. Io gli do una valenza indipendente, gli do un valore scultoreo finito. Però al tempo stesso sono anche progetti, per cui ogni tanto è successo di fare, anzi ogni tanto, spesso succede di fare un modello prima e quando se ne ha l'occasione di realizzare una cosa simile a quel modello. Poi il modello stesso, come vedi, è una piccola storiella, perché è talmente pieno di dettagli, per cui una strada, una DS, una botola, una serra sotto il ponte di una sorta di autostrada in mezzo a una gola, il sottotitolo è illegale, è già una storia. I modelli poi sono nati successivamente ai modelli che utilizzavo in studio per fare le fotografie, cioè qualcosa di estremamente temporaneo, qualcosa di estremamente non fisso, che poi ho cercato di mettere in immagine.
Si tratta della serie No Casting, fotografie di paesaggi costruiti con materiali da modellismo e figure reali fotografate spesso a loro insaputa.
Ho ho iniziato questi lavori qua nel 1997. C'era un po' da una parte la passione per le tecnologie informatiche che stavano cambiando radicalmente la veridicità attribuita al linguaggio fotografico da una parte, e dall'altra infatti mi è piaciuto molto anche mi ha appassionato molto la posizione di Jeff Wall rispetto alla pittura storica, rispetto, come dire, alla pittura dell'Ottocento, le scene dei grandi quadri, no? Però in quel senso la voglia era un po' di ricostruire il mondo fuori stando all'interno dello studio. L'idea era quella di costruire delle grandi scenografie riducendo i personaggi o ingrandendo gli oggetti, insomma. Nella mia famiglia ci sono attori professionisti da sempre, per cui anche lo stesso titolo, Stage Evidence delle sculture, no casting come negazione del cast, della pratica del cast, ma anche nel senso del formare, no? Dello stampo, del negativo, forse vengono un po' da questa relazione col teatro che avevo da bambino e che ho sempre avuto, la possibilità di essere dietro le quinte e vedere i meccanismi di costruzione fictionale delle cose. Sai, la forma della capsula sicuramente nasce ancora dalle roulotte, perché nasce da una passione che ho per gli Airstream, che sono questi roulottoni americani in alluminio che hanno iniziato a fare negli anni 30, e a seguire per 40 anni, diciamo, di progettazione anche un po' fortemente utopica, si è lavorato molto su questa idea della capsula, che altro non è che una sfera allungata, no? L'idea del bianco e del grigio viene da un'idea di neutralizzazione, in realtà, no? Della materia e del peso fisico della materia, per cui il grigio alleggerisce, il bianco lo stesso, e l'unico colore che è venuto naturale usare è questo dei verdi della natura, ormai da anni, ma perché, ripeto, dopo anni di artificializzazione, di lavori, di repliche in gomma, di destrutturazione, sono andato, come dire, a prendere una boccata d'aria sugli alberi.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.